Ma perché mi hai portato qui?
Per farti vedere questo. Hai visto che bella?
Che cos'è?
Questa è la catena degli innamorati. Praticamente gli innamorati vengono qui, chiudono il lucchetto, lanciano la chiave nel Tevere e poi non si lasciano più.
Bentrovati! Questo è Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Provate a osservare la vostra stanza, la scrivania o la cucina. Vi siete mai chiesti chi ha inventato quell'utensile? E qual è il meccanismo che sta dietro al funzionamento di quello strumento? Io me lo chiedo spesso e penso di non essere l'unica. Sono Carolina Peciola e ho deciso di realizzare questo podcast proprio per scoprire e raccontare la storia dietro oggetti apparentemente semplici e banali che usiamo tutti i giorni, di cui spesso però sottovalutiamo l'utilità, la genialità e l'originalità. Cancelli, serrande, armadietti, catene, valigie, tende da campeggio e perfino diari segreti. Cosa hanno in comune? Il fatto che si possono chiudere in sicurezza tutti con lo stesso oggetto, il protagonista di questa puntata. Se avete riconosciuto lo spezzone del film all'inizio dell'episodio, avrete anche capito di quale oggetto sto per raccontarvi la storia. Si tratta del lucchetto e il film è Ho voglia di te, il seguito di Tre metri sopra il cielo, tratto dal romanzo di Federico Moccia. Libro e film hanno contribuito alla moda dei lucchetti d'amore, ma di questo vi parlerò più avanti. Datemi prima il tempo di presentarvi come si deve questo oggetto così affascinante. Il lucchetto è una serratura portatile antiscasso. Si tratta di un oggetto usato da tantissimo tempo e che ebbe subito successo per la funzione semplice e pratica che svolgeva e che svolge tuttora. Non è un caso che la forma di base e il meccanismo di funzionamento siano rimasti pressoché invariati per anni, fino alle novità introdotte nel XX secolo. La tecnologia è la stessa utilizzata per le prime serrature delle porte, con alcuni vantaggi che in passato hanno determinato una più ampia diffusione dei lucchetti rispetto appunto alle serrature delle porte. Sono infatti più piccoli, resistenti e comodi da usare, e anche più economici. Lo svantaggio è che richiedono un qualche tipo di raccordo sulla porta o sull'oggetto che devono bloccare. Come è fatto un lucchetto? A vederlo sembra un oggetto molto semplice. Si apre e chiude con un semplice gesto, utilizzando una chiave o una combinazione. Eppure, il lucchetto rappresenta uno degli esempi più eclatanti dell'ingegnosità umana. Si tratta infatti di una piccola macchina di precisione, la cui fabbricazione ha continuato a evolversi e migliorarsi nel tempo, e che ha reso questo strumento sempre più efficace contro le effrazioni. Per capirne bene il meccanismo è necessario che illustri prima le varie parti che lo compongono. Si tratta di nomi tecnici che userò nel corso di questa puntata, quindi è meglio memorizzarli brevemente. Cominciamo dal corpo in metallo, chiamato anche cassa, che può essere quadrato, rettangolare o tondo. All'interno si trova la serratura costituita da scrocchi, pistoncini, contropistoncini e molle. Ad una estremità viene inserito il barilotto, in cui va poi infilata la chiave. All'estremità opposta si trova l'arco o archetto, che si infila nei due supporti che occorre bloccare, arco che viene aperto o chiuso facendo girare la chiave o inserendo la combinazione. I primi a inventare i lucchetti sono stati nel 300 a.C. i Romani, che viaggiando di frequente avevano bisogno per i loro bagagli di chiusure efficaci contro eventuali furti. Questi antichi lucchetti erano azionati, come oggi, da una chiave, con il concorso di una molla, e proprio nell'uso della molla sta la grande intuizione dei Romani. Se i Greci scoprirono le proprietà elastiche dei metalli già 1000 anni prima, i Romani le sfruttarono per costruire fermagli e fibulas, spille di sicurezza, e allo stesso tempo per le serrature. Furono quindi i primi a costruire serrature interamente in metallo, cosa che favorì l'invenzione dei lucchetti. Diversi esemplari di lucchetti romani sono stati ritrovati anche presso gli scavi di Pompei. Gli stessi romani ne contribuirono alla diffusione in lungo e in largo il loro impero, e anche oltre, in Persia, corrispondente all'attuale Iran, punto strategico delle rotte commerciali che arrivavano fino in Cina. E proprio in Persia, dove la lavorazione dei metalli era praticata già 6.000 anni avanti Cristo, la fabbricazione dei lucchetti era piuttosto fiorente. Secondo alcune leggende popolari iraniane, i poteri speciali del lucchetto servivano a proteggere dagli spiriti maligni. Ancora in Persia, i lucchetti venivano fissati alle grate delle tombe dei santoni islamici con la stessa funzione degli ex voto nella religione cristiana. In Oriente, i lucchetti erano particolarmente apprezzati dalle popolazioni nomadi e per questo ci fu una produzione fiorente. I lucchetti orientali di paesi come Iran, India, Nepal e Cina sono caratterizzati soprattutto da forme zoomorfe. Animali dalle lunghe code, come leoni, cavalli, topi o scorpioni, sono quelli più utilizzati, dove le code diventavano l'arco del lucchetto, abbinato a un meccanismo a molla. Di lucchetti ne esistono diversi modelli. Quelli ad arco sono i più comuni e versatili, poi ci sono quelli a baionetta, impiegati per esempio per chiudere le serrande dei negozi o le catene antifurto delle motociclette. Ci sono poi lucchetti a campana e infine quelli a combinazione, che usano appunto una combinazione numerica invece della chiave. I lucchetti a combinazione furono inventati dagli arabi agli inizi dell'anno 1000, ma impiegarono diversi secoli prima di raggiungere l'Europa. Erano fatti con diversi meccanismi e con combinazioni di lettere, numeri o parole. Nel 1420 è un italiano, tale Giovanni da Fontana, il primo europeo a disegnare uno schizzo di questo tipo di lucchetto arabo. I primi fabbri europei a inventare i lucchetti a combinazione con le lettere furono due tedeschi nel 1500. Ma fu un meccanico francese, Edme Regnier, nel 1825, che ne creò uno con un sistema molto più interessante ed efficace. Raddoppiando il numero degli anelli, permise di cambiare la combinazione. In pratica, come quelli che usiamo oggi, si trattava di ruotare dai 2 ai 5 anelli per comporre la combinazione esatta, di numeri o lettere, che permetteva poi di aprire il lucchetto. Fu solo tra il 1900 e il 1960 che si moltiplicano le varianti dei lucchetti a combinazione, arrivando a circa 100 tipologie diverse, la maggior parte delle quali diffuse negli Stati Uniti. Oggi, oltre alla combinazione con le rotelle, esiste quella a pulsante, con cui premere una determinata sequenza scelta personalmente. Ha il vantaggio di poter resettare il codice della combinazione e poter così riaprire il lucchetto anche se non si ricorda più il codice. L'ultima frontiera è rappresentata dai lucchetti connessi, che funzionano senza chiave e si sbloccano attraverso lo smartphone. Possono essere aperti anche da un'altra persona con cui si vuole condividere il codice, ma soprattutto si può essere avvertiti in tempo reale se il lucchetto viene aperto o forzato da qualcun altro. Se prendete spesso l'aereo, saprete che il bagaglio può essere ispezionato dal personale aeroportuale anche dopo il check-in. Per questo motivo, alcune compagnie aeree richiedono l'utilizzo di lucchetto con dispositivo TSA, sigla che sta per Transportation Security Administration. Si tratta di uno standard che è divenuto obbligatorio in paesi come Canada e Stati Uniti. Grazie a un lucchetto certificato TSA, il personale assegnato ai controlli doganali ha la possibilità di esaminare il contenuto del bagaglio senza forzare il lucchetto o rischiare di danneggiarlo. È quello che mi è accaduto una volta che sono andata in America. A aprendo la mia valigia in motel, vi ho trovato un foglietto prestampato in cui venivo avvisata che il bagaglio era stato aperto e ispezionato dal personale di sicurezza. Se non ci fosse stato quel biglietto, non l'avrei minimamente sospettato, perché la serratura a combinazione era chiusa e il contenuto della valigia era in perfetto ordine. Sono 4 i parametri con cui solitamente si misura la prestazione di un lucchetto. Il primo è la sicurezza attiva, ovvero la resistenza alla manipolazione e alla duplica della chiave, determinata dal modo in cui sono realizzati i cilindri del lucchetto. Il secondo parametro è la sicurezza passiva, cioè la resistenza del lucchetto ad attacchi con strumenti di effrazione come troncatori, mazzette o altro. Dopodiché c'è la resistenza agli agenti atmosferici, con cui si misura la capacità del lucchetto di resistere all'esposizione a umidità, acqua e salsedine. Infine, il quarto parametro è la sistemistica, cioè le prestazioni come i perni del sistema di cifratura e quindi il numero di combinazioni possibili offerte dal lucchetto. Ma come scegliere un lucchetto antiscasso? Prima di tutto preferire i lucchetti con un meccanismo interno con 2 coppiglie che svolgono il compito di bloccare l'arco una volta inserito nel corpo. Puntare poi sul numero di pistoncini. Più ce ne sono e più è difficile che si riesca a manipolare serratura o blocchetto. Infine, una chiave più complessa nella sua morfologia garantisce un livello di protezione più alto. Oltre alle chiavi piatte, esistono anche le chiavi codificate che offrono una maggiore protezione ma che necessitano di un codice per essere duplicate. Ci sono poi lucchetti che hanno una spina antigrimaldello e una piastrina antitrapano situate in corrispondenza dell'ingresso della chiave. Ad ogni modo esiste la classificazione CEN, Central European Norm, che testa i lucchetti e stabilisce il loro livello di sicurezza da un minimo di 1 a un massimo di sicurezza 6. Come per molti oggetti quotidiani, anche il lucchetto ha scatenato il collezionismo. L'Italia vanta il primo museo al mondo dedicato esclusivamente ai lucchetti. Si trova a Cedogno, un paesino in provincia di Parma, ed è nato per ospitare la collezione di Vittorio Cavalli, che in 60 anni ha raccolto oltre 4.000 serrature portatili da tutto il mondo. E proprio visitando il sito del museo ho scoperto tante curiosità sui lucchetti. Per esempio che esiste un patrono dei serraturieri, Sant'Eligio. Nato nel 588 d.C. a Châtelet, presso Limoges, in Francia, fu un abile orafo che lavorò presso la corte reale, ma anche un uomo di straordinaria bontà che divenne poi vescovo. Oltre che dei serraturieri, è patrono anche degli artigiani dei metalli, dei maniscalchi e ai tempi nostri anche dei garagisti. Ma torniamo al Museo del Lucchetto. A raccontarci la storia di questa collezione unica al mondo è Stella May, la segretaria del museo.
Tutto cominciò alla vigilia della guerra, nel gennaio del 43, quando Vittorio Cavalli si era fabbricato, essendo un falegname, una cassettina per riporre i suoi effetti personali. Non sapendo come chiuderla, un suo conoscente gli prestò un lucchetto a combinazione a chiusura francese, con l'accordo che a fine della guerra glielo avrebbe restituito. Purtroppo, durante il bombardamento del 2 settembre del 43, sulla caserma di Trento dove Vittorio era acquartierato, andrò tutto distrutto e il lucchetto fu perduto. Allora Vittorio fece una promessa a se stesso e giurò che da quel momento avrebbe raccolto tutti i lucchetti che gli fosse capitato di trovare. Cominciò così questa raccolta che prosegue ormai da più di 70 anni.
Da quella promessa si arriva alla nascita del museo.
5 maggio del 2001 questa spettacolare raccolta, che prima veniva mostrata in fiere ai paesi dentro ad alcune bacheche facilmente trasportabili, da Vittorio Cavalli e da Stella May, viene finalmente racchiusa in un museo con un'inaugurazione che richiama un pubblico di oltre 1.000 persone.
Se la nascita del museo è affascinante, non da meno è la sua vastissima collezione.
Il museo raccoglie, come dicevamo, 10.000 pezzi che Vittorio ha raccolto in ogni epoca, paese, materiale, tipologie e utilizzo. Partiamo da lucchetti dell'epoca romana e bizantine, si arriva ai contemporanei. Nel museo ci sono lucchetti provenienti da ogni angolo del mondo. I materiali sono i più disparati. argento, bronzo, ferro, ottone, osso e pece.
Ma entriamo nel vivo dei pezzi della collezione. Stella May ci illustra le varie tipologie di lucchetti conservate nel museo e i loro usi.
Allora, cari amici dei lucchetti, innanzitutto cominciamo col dirvi che le principali tipologie dei lucchetti sono 9 e si racchiudono nei lucchetti a molla trasversale, nei lucchetti a molla a barbigli, nei lucchetti a tamburo dentato, nei lucchetti a molla elicoidale, nei lucchetti a combinazione, nei lucchetti a segreto svitabile, nei lucchetti talismanici, nei lucchetti zoomorfi e infine nei lucchetti per velocipedi. Anche gli utilizzi dei lucchetti sono diversi, dai lucchetti postali a quelli per chiudere le cinture di castità, chiusure per cavigliere dei prigionieri, di antichi portali, eccetera. I lucchetti a molla trasversale sono il gruppo che ha maggior varietà di forma, dimensioni e provenienze. Generalmente hanno il corpo disposto verticalmente e il foro della chiave è al centro di una delle due facce. L'accesso al foro è generalmente nascosto da un segreto mobile che, oltre alla funzionalità, può essere anche un elemento decorativo. In questa categoria si hanno lucchetti di grosso formato, ma anche altri che superano appena il centimetro.
E i lucchetti a molla con barbigli, invece?
Sono apparecchiature più frequenti e si trovano specialmente in Asia, più che in Occidente. Generalmente sono fatte a corpo orizzontale. Questo tipo di lucchetto ha la caratteristica che da una parte dell'anello è formata da un pezzo per la chiusura estraibile. Una volta aperto il lucchetto si può vedere il suo funzionamento interno. Il meccanismo dei lucchetti a molla a barbigli è tra i più antichi.
Tra le varie tipologie ci sono anche i lucchetti a tamburo dentato. È ancora Stella May a illustrarceli.
Si ha un corpo centrale cilindrico con due alette laterali e trapezoidali, nelle quali si inseriscono le estremità dell'anello che può essere fisso su un lato o completamente estraibile. Le chiavi sono a canna con ingegno a tacche su uno o due lati e con l'impugnatura d'anello. Come meccanismo si ha un tamburo dentato a lamelle disposte all'interno del cilindro. Sono lucchetti massicci, con pochi cedimenti all'estetica. Spesso sono di provenienza russa.
E arriviamo ai lucchetti a molla elicoidale e quelli a segreto svitabile.
Sono i più diffusi. Questa tipologia ha il corpo orizzontale, il foro della chiave e laterale. Altri esempi, spesso in ottone, presentano un corpo prismatico decorato con archetti, oppure con volute vegetali o motivi epigrafici. Tra questi figurano anche esemplari di dimensioni tanto ridotte da essere veri e propri virtuosismi degli artigiani costruttori. I lucchetti a segreto svitabile. Hanno forme diverse, ma hanno in comune il tipo particolare di segreto formato da una parte svitabile che nasconde il foro della chiave e che diventa anch'esso parte integrante della forma del lucchetto.
Se andate in bicicletta, uno dei primi accessori di cui vi sarete forniti è appunto il lucchetto, oggetto che ha intrecciato la sua storia con quella delle due ruote a pedali. Ce la racconta ancora Stella May.
Verso la fine del 1800 hanno cominciato ad essere prodotti in serie i lucchetti delle biciclette e quando nei primi decenni del 1900 questo mezzo di trasporto si diffuse universalmente fra le masse, i più noti costruttori di biciclette dotarono il mezzo con lucchetti di marchio fabbricati industrialmente.
Il museo ospita tantissimi lucchetti delle varie tipologie illustrate finora e anche di altre. E ovviamente non mancano alcuni pezzi forti che meritano di essere segnalati.
Uno dei lucchetti più interessanti del museo è un lucchetto italiano con la chiusura a librum, si chiama anche chiusura borsetta, è dell'XI secolo, è completamente in ferro, ha la chiave a pressione, sempre in ferro, sempre tedesco e sempre come utilizzo la chiusura delle cinture di castità. Questa volta il lucchetto è del XVII secolo. È un lucchetto a borsa, con la chiusura chiave in ferro ed è completamente tondo. È molto raro da trovare.
Un altro pezzo forte è indubbiamente quello che attende i visitatori all'entrata.
Fuori dal museo, proprio nell'ingresso, esiste un lucchetto enorme con la relativa chiave che appunto funge da monumento e attrazione dedicata al lucchetto.
Il museo organizza visite guidate gratuite. Al momento della registrazione della puntata non aveva ancora riaperto i battenti, ma è possibile godere nel frattempo di una visita virtuale al sito www.museodeilucchetti.eu. Il museo è anche artefice di diverse iniziative che coinvolgono collezionisti, visitatori e appassionati di ogni età.
Per allargare sempre di più il target dei propri visitatori, che già comprendono gli antiquari e i collezionisti, nel museo abbiamo studiato diverse iniziative. È uscito il libro Lucchetti da favola, è dedicato ai bambini, con apposite favole illustrate da Stella Mei e scritte da Antonella Marradi. Poi abbiamo fatto il libro e il video Il Signore dei Lucchetti, con quattro racconti, tre storico-medievali, ispirati a Vittorio, alla collezione, al museo e ai lucchetti stessi.
Ed ora, se avete sotto mano un lucchetto, prendetelo, altrimenti guardate qualche immagine sul web perché sto per svelarvi qualche piccolo segreto. Cominciamo dal piccolo foro vicino al barilotto in cui si infila la chiave. A cosa serve? Questo foro è presente soprattutto nei lucchetti per uso esterno e la sua funzione è di mantenere il meccanismo di chiusura inalterato nel tempo. Da questo foro può fuoriuscire l'acqua entrata per piogge o umidità, evitando che ristagni all'interno o che si ghiacci in caso di temperature molto basse. Allo stesso tempo serve a lubrificare i meccanismi interni nel caso fossero arrugginiti. Nei modelli di lucchetto con cilindro sostituibile, il foro serve appunto a sostituire il cilindro. Parliamo invece dell'incavo presente sull'arco. Alcuni lucchetti ne hanno due. Vuol dire che l'arco o l'asta, in quest'ultimo caso di lucchetti per catena o serranda, verrà bloccato in due punti anziché in uno e per questo motivo sarà più resistente allo strappo rispetto ai modelli di lucchetti con un solo incavo. Ci sono poi dei lucchetti che aggiungono una sicurezza in più chiamata rottura programmata. Si tratta della funzione antistrappo della testa dell'asta del lucchetto, in grado di spezzarsi in un determinato punto. Questo vuol dire che se si tenta di strappare l'asta afferrandone l'impugnatura con uno strumento di scasso, questa cederà in un punto stabilito dal costruttore, lasciando però l'asta in posizione di chiusura, rendendo quindi vano il tentativo di forzare l'apertura del lucchetto. In molti credono che a trasformare il lucchetto in simbolo di eterno amore sia stato il romanzo di Federico Moccia, in cui i due protagonisti adolescenti, Babi e Step, suggellano e sigillano il loro amore agganciando un lucchetto chiuso su un lampione di Ponte Milvio a Roma e gettandone la chiave nel Tevere. Rituale poi emulato da coppie giovani e non, al punto che i lampioni del suddetto ponte romano e tantissimi altri ponti in tutto il mondo, ma anche ringhiere e qualsiasi altra struttura in metallo che si presti allo scopo, venne ricoperto di lucchetti, provocando anche cedimenti strutturali dei pali. Dovette intervenire l'allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, per evitare gli eccessi e fornire un luogo alternativo con cui dichiararsi l'amore eterno a colpi di lucchetti.
I love you.
Come vi dicevo all'inizio, se il romanzo di Moccia ha decretato il successo e l'eccesso di questa usanza, in realtà il lucchetto è stato spesso usato nel suo significato traslato, diventando un simbolo di fedeltà e devozione. Sembra che la tradizione sia nata in Cina già 2 secoli fa. Questo è il motivo per cui si trovano tanti lucchetti dell'amore sulla muraglia cinese. La tradizione vuole appunto che gli innamorati, una volta chiuso il lucchetto, gettino via la chiave e che non potranno più separarsi fino a che non la ritroveranno. In Italia c'è un'altra tradizione legata ai lucchetti, quella dei militari che agganciavano dei lucchetti alla fine del servizio di leva. Succedeva già negli anni 30 del Novecento a Brunico e Bressanone, in provincia di Bolzano, dove i lucchetti venivano fissati alle inferriate di un ponte. E succede ancora a Firenze, dove gli allievi ufficiali che si congedano dalla scuola di sanità attaccano il lucchetto ovunque trovino un appiglio sul Ponte Vecchio. In questo caso il lucchetto non era il simbolo dell'amore, ma semplicemente l'oggetto con cui chiudevano gli ammadetti in caserma. C'è addirittura una città americana che di questa tradizione, forte del suo nome, ne ha fatto un'attrazione turistica. Si chiama Lovelock, nome omen, e si trova nel Nevada. Nella Lovers Lock Plaza gli innamorati possono aggiungere il loro lucchetto agli oltre 1000 che già adornano il recinto di paletti in metallo e catene. Nessun problema se non avete portato un lucchetto con voi. C'è un'apposita rivendita dove procurarsene uno allo scopo prima di giurarsi eterno amore. Dopo aver chiuso il lucchetto, suggeriscono di tenere per ricordo la chiave oppure gettarla nel vicino Humboldt River. E se uno ci ripensa e decide di mettere fine alla storia d'amore? C'è chi ha optato per imprese estreme, come la ragazza che ha compiuto un viaggio di oltre 9.000 km per rimuovere il lucchetto d'amore che aveva fissato alla ringhiera di una nota attrazione turistica. Cassie Yeung, questo è il nome della giovane, ha documentato la sua impresa su TikTok. Partita da Los Angeles, è arrivata fino in Corea del Sud ed è salita di nuovo sulla N Seoul Tower, diventata anche questa un luogo prediletto dalle coppie di innamorati con i lucchetti al seguito, munita di pinze per togliere il lucchetto che 2 anni prima aveva attaccato con il suo fidanzato. Probabilmente questa ragazza si sarebbe risparmiato il viaggio se avesse usato i nuovi lucchetti digitali. La notizia del loro lancio è uscita proprio mentre scrivevo questa puntata. I Crypto Love Locks, questo è il nome dei lucchetti 3.0, sono l'idea della startup Stone Eyes. Sono lucchetti digitali che si ispirano ai lucchetti d'amore di Ponte Milvio. I love you. Chi li acquista diventa proprietario dell'oggetto digitale attraverso la tecnologia blockchain. In poche parole, come se acquistasse le azioni di una società, ma in questo caso si tratta di un file. Dopo l'acquisto, il primo acquirente del lucchetto digitale, cioè colui che lo conia, può ricevere una royalty per ogni futura vendita del lucchetto. È in pratica il suo riconoscimento per essere diventato il primo coautore di un archivio di messaggi di amore che potenzialmente può essere infinito. Se siete interessati, la scelta è ampia. La collezione digitale, in edizione limitata, comprende circa 10.000 Crypto Love Locks, che celebrano l'amore in tutte le sue forme. Durante le mie ricerche per scrivere questa puntata mi sono imbattuta nella parola lockpicking. Incuriosita sono andata a vedere di cosa si trattasse e ho scoperto un mondo. Il lockpicking non è altro che il sistema, o meglio i sistemi, per forzare una serratura con l'uso di grimaldelli. Online si possono vedere video e acquistare set di grimaldelli e lucchetti trasparenti per fare pratica in questo che mi azzardo a definire un hobby. Sul motivo per cui una persona dovrebbe imparare a sbloccare un lucchetto, lascio a voi le ipotesi. A non voler pensare necessariamente male, potrebbe tornare utile sapere aprire il lucchetto della propria bici se si sono perse entrambe le chiavi, oppure riuscire a sbloccare un lucchetto per liberare animale o persone in pericolo. Se poi fra voi ascoltatori ci fosse un lockpicker esperto, lo invito a farsi avanti scrivendomi attraverso il mio profilo Instagram caro.podcasting e svelarci i trucchi del mestiere. Si conclude la sesta puntata di Nomi, Cose e Curiosità, il podcast delle storie straordinarie degli oggetti quotidiani, scritto e prodotto da me, Carolina Peciola. E si conclude anche la prima stagione. Spero che le storie che vi ho raccontato vi siano piaciute. Ne sto già preparando altre per la seconda stagione. Se avete suggerimenti o desiderate ascoltare la storia di un oggetto in particolare, scrivetemi sul mio profilo Instagram caro.podcasting e seguitelo anche per essere aggiornati sulle nuove uscite. Intanto desidero ringraziare ancora una volta la mia amica Alessia Pannese per aver composto Frulix, le musiche di questo podcast, che vi lascio ascoltare per intero a fine puntata. Un ringraziamento particolare va anche a Stella May, segretaria del Museo del Lucchetto di Cedogno, per averci raccontato tante curiosità sui lucchetti. Infine, un ringraziamento speciale a voi ascoltatori per avermi seguito fin qui. Se questo podcast vi è piaciuto, non dimenticate di spargere la voce. Ci sentiamo presto! Thank you.
Thank you.